Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
1 Corinzi, capitolo 13. Torniamo a quel capitolo meraviglioso nello studio delle qualità dell'amore. Noi tutti siamo stati veramente benedetti da questo studio. Io in modo particolare sono stato benedetto e so che molti di voi hanno condiviso la nostra benedizione per quanto riguarda questo capitolo. E sono certo che questa mattina continuerà, spero, mentre guarderemo di nuovo dal versetto 4 al 7, seppur non lo finiremo tutto, ma faremo qualche passo in più da dove siamo rimasti l'ultima volta. Il capitolo 13 di 1 Corinzi è un ritratto dell'amore e ne emerge come un ritratto di Gesù Cristo perché Egli è amore. Ed ho riflettuto sul fatto che qui c'è un ritratto di Cristo e l'unica cosa che Gesù Cristo desidera è che la sua Chiesa sia un gran numero di ristampe. Gli piacerebbe riprodurre il suo ritratto in noi stessi e quindi nel mentre stiamo guardando al capitolo 13 ed in modo particolare ai versetti dal 4 al 7 che trattano le qualità dell'amore e nel mentre in esso vedremo il ritratto di Cristo, egli sta di fatto guardando a noi per vedere se quel ritratto è di fatto ristampato e riprodotto in noi. Ora, quello che sta facendo qui l'Apostolo Paolo è indicare ai Corinzi cos'è l'amore. E come abbiamo visto l'ultima volta, l'amore è qualcosa che non si può definire filosoficamente, è qualcosa che non si può descrivere ideologicamente, è qualcosa che si può solo descrivere nella sua funzione. Non si definisce l'amore, lo si descrive in azione. E così tutti questi, dal versetto 4 al 7, sono verbi. Sono verbi che descrivono com'è che l'amore agisce, piuttosto che usando degli aggettivi, lo descrivono in termini di definizione. E qui Paolo ci sta dando quella che deve essere, biblicamente, la descrizione più grande, più estesa e più ampia dell'amore che sia mai stata scritta per ispirazione dello Spirito Santo. È tremendamente ed intensamente pratica. Ed anche se è un ritratto di Gesù Cristo, il che gli conferisce una caratteristica più elevata, allo stesso tempo è una presentazione concreta di quello che Cristo vuole riprodurre in noi nella vita quotidiana. Ora, abbiamo anche compreso, giusto come pensiero preliminare, abbiamo compreso che Paolo sta presentando un ritratto dell'amore in contrasto con il comportamento dei Corinzi del tempo. Perché essi erano l'opposto di tutto questo e quindi avevano bisogno di sentirsi dire cos'è l'amore perché non ce l'avevano e quindi tutto ciò è presentato in opposizione a ciò che erano. E temo che sia così anche per quanto riguarda noi stessi, molto spesso. E quindi quello che Paolo sta dicendo è questo: l'amore è molto paziente, iniziando al versetto 4, dice che soffre a lungo, ma ciò che sta dicendo è che l'amore è molto paziente, ma noi siamo per lo più impazienti. E poi dice: l'amore è molto gentile, ma noi spesso siamo scortesi. L'amore non conosce gelosia e lo dice sullo sfondo del fatto che dobbiamo, in un certo senso, dobbiamo ammettere che molto spesso siamo gelosi. L'amore non si mette in mostra, ma noi siamo orgogliosi. L'amore non è mai scortese, ma noi spesso siamo scortesi e maleducati. L'amore non è mai egoista, ma noi per lo più siamo egocentrici. L'amore non si irrita mai, ma noi molto spesso siamo di cattivo umore. L'amore non è mai rancoroso, ma noi sembriamo cercare offese, torti, e ne prendiamo nota. L'amore non gioisce mai quando qualcun altro sbaglia, ma spesso proviamo una gioia segreta per il fallimento altrui. L'amore si rallegra dalla bontà ed è sempre lento ad esporre e desideroso di credere il meglio, ma noi spesso siamo pronti a giudicare. Quindi questo, di fatto, è spesso l'approccio che prende. Sta dando tutti i positivi dell'amore contro i negativi dell'assemblea dei Corinzi, ed i Corinzi non sono meglio di noi nella carne. Quindi spesso vedremo proprio queste cose nella nostra stessa carne. Quando l'uomo fu creato a immagine di Dio, e l'amore era suo per possesso. E tutte queste caratteristiche gli appartenevano, ma quando la caduta venne, tutto fu perso. Quando l'immagine di Dio fu deturpata, l'amore fu deturpato e così l'uomo è senza amore. L'uomo non rigenerato è senza amore e l'uomo cristiano che funziona nella carne è senza amore. Così Paolo dettaglia cosa deve essere l'amore. E come abbiamo visto nella seconda sezione del capitolo, che abbiamo chiamato le perfezioni dell'amore, dal versetto 4 al 7, abbiamo detto che ci sono 15 qualità dell'amore in azione ed abbiamo cominciato a guardarle. Paolo ha discusso nei primi tre versetti della prominenza dell'amore, ora discute le perfezioni dell'amore ed elenca queste 15 qualità dell'amore, che sono molto pratiche, molto veloci, molto semplici, molto dirette e molto necessarie per il credente. Ora, abbiamo considerato l'ultima volta le prime tre, vi ricordate? Versetto 4. L'amore è paziente. Vi abbiamo detto che letteralmente significa che l'amore è paziente con le persone, che non ha uno spirito di ritorsione, è assolutamente e totalmente perdonante. In secondo luogo abbiamo ricordato che l'amore è benevolo ed abbiamo affermato che la parola letterale lì è utile. L'amore è utile. In altre parole, l'amore usa se stesso per aiutare il prossimo e quella è la gentilezza. In terzo luogo abbiamo appreso che l'amore non è invidioso, l'amore non invidia. L'invidia, abbiamo detto, si manifesta in due modi. Superficialmente, ovvero desiderare di avere quello che qualcun altro ha, e più profondamente nel fatto che desidera che l'altra persona non ce l'abbia neanche. Deriva letteralmente da una parola che significa bollire, ed è il bollore interiore che nasce quando vuoi o quando vuoi ciò che altri hanno al punto da desiderare che nemmeno loro ce l'abbiano. Ed ora arriviamo, in quarto luogo, alla prossima delle qualità dell'amore, ed è quella con cui vogliamo iniziare questa mattina. L'amore non si vanta. Dice l'amore non si vanta. L'amore non è vanaglorioso, che forse è un po' più semplice da capire, e notereste che è seguito da un'altra affermazione, non si gonfia. Ora, queste potrebbero sembrare sinonimi o paralleli, ma non lo sono, sono diversi, c'è una differenza. La prima affermazione rappresenta la verbalizzazione dell'orgoglio, il parlar stesso dell'orgoglio, cioè l'azione dell'orgoglio. La seconda, invece, l'atteggiamento dell'orgoglio, la presunzione che si trova all'interno. La parola che ci dice che l'amore non si vanta deriva letteralmente da una parola che indica una radice che significa sacco di vento. Ora, la parola è questa, è il verbalizzare la cosa, un sacco di vento, aria calda che esce dalla bocca dell'orgoglioso e del presuntuoso. Per inciso, è una parola unica in quanto viene usata solamente in questo versetto in tutto il Nuovo Testamento. L'amore non è un sacco di vento, l'amore non spara sempre dalla bocca per gonfiare le sue realizzazioni. L'amore non parla arrogantemente con chiacchiere infondate, progettate per farmi apparire meglio di voi. Sapete, essere un millantatore, e tutti noi abbiamo sofferto di questo in modo o nell'altro, voglio dire, non sto parlando solo da un contesto biblico, l'ho vissuto io nella mia vita, nella mia stessa vita, l'orgoglio è un problema anche per me, e questo tipo di problema del volersi vantare, sono certo che mi è di tentazione, forse anche di più di quanto lo sia per altre persone. E quindi quello che vi sto dicendo nasce proprio di più dal di dentro di me che dalla scrittura, ma vantarsi è in realtà uno sforzo per far sentir male le altre persone per qualcosa che voi siete o che avete. Per cui, in questo senso, è l'opposto dell'invidia, giusto? Notate, nel versetto 4 dice l'amore non invidia, poi lo capovolge e dice che l'amore non si vanta. L'invidia è voler qualcosa che altri hanno ed il vanto è far desiderare ad altri ciò che tu hai. Ora sapete come funziona, no? Qualcuno sta raccontando una storia meravigliosa di una qualche realizzazione, voi state lì ad ascoltare, state morendo dalla voglia, così che potete dire, oh beh, se volete sapere qualcosa, lasciate che vi racconti cosa ho fatto io! E via, partite. Ed una terza persona interviene, da quel punto non vi interessa più la cosa. Ma l'idea del vantarsi è quella di far sì che l'altra persona pensi che voi siate superiori di loro. E credetemi, questo è l'opposto dell'amore, perché l'amore dice voglio che tu ti senta superiore, sono disposto a prendere il ruolo di servo qui. L'amore non si vanta mai, l'amore non suona mai la propria tromba. E diciamolo chiaramente, a nessuno piacciono davvero persone così, perché sono persone senza amore. Sapete, quando avete qualcuno così intorno a voi, non volete avere comunione con loro? Volete solamente andarvene o vorreste che se ne andassero loro? Sapete, il problema dei Corinzi a questo punto era che erano un gruppo di esibizionisti spirituali. È proprio così. Erano totalmente irrispettosi gli uni degli altri, cercavano costantemente l'attenzione pubblica, ognuno lottava per il comando, non c'era nemmeno, per quanto ne sappiamo, non c'è nemmeno una menzione in tutta la lettera ai Corinzi di un anziano, non avevano nemmeno dei leader. Per quanto ne sappiamo, nessuno aveva responsabilità. Paolo alla fine dice: volete dire ai profeti di far qualcosa al riguardo? Non sappiamo nemmeno che tipo di organizzazione avessero, ma era un caos totale. Lasciate che vi mostri 14:26 di Primo Corinzi. Com'è dunque? Dice, com'è dunque quando vi radunate? Com'è che quando vi radunate ognuno ha un salmo, ognuno ha una dottrina, ognuno ha una lingua, ognuno ha una rivelazione ed ognuno ha un'interpretazione? Che tipo di caos è mai questo? Se questa mattina tutti coloro che hanno il dono dell'insegnamento improvvisamente tutti voi cominciaste ad insegnare, vi alzaste in piedi e direbbe: oh, io ho alcuni punti che vorrei condividere, ma io ho un punto che vorrei presentare, e poi alcuni decidessero di cantare una solo, ci fossero 4-5 assoli, qualcuno iniziasse in estatico borbottio, alcune persone gridassero interpretazioni verso quelli che parlano in borbottii, ecco, quello sarebbe tipico di un'assemblea corinzia, ed un non credente entrerebbe e penserebbe che siamo tutti veramente pazzi. Ed avrebbe ragione. Sapete, abbiamo un problema nella Chiesa, perché ci sono troppe persone che vogliono fare troppe cose. Il dottor Criswell ebbe una grande idea, disse che aveva così tante persone nella sua Chiesa che volevano cantare soli, che c'erano solamente due modi per poter accomodare tutti. Farli cantare tutti insieme, contemporaneamente, oppure, disse, quello che decisero di fare fu che due volte all'anno avrebbero organizzato una serata di testimonianze e tutti quelli che volevano cantare si potevano mettere in fila e per un'intera domenica sera li avrebbe fatti passare uno dopo l'altro, ognuno cantava una strofa di quello che volevano cantare ed avrebbero continuato per la giornata intera. E così disse, così facendo tutti potevano farlo in una sola domenica sera. Ma nella chiesa di Corinto era un caos intero del fatto che tutti volevano esibirsi, spiritualmente parlando, e tutti volevano fare la loro parte. E così c'era vanto, una continua lotta per l'attenzione pubblica. Ebbene, sapete, il vantarsi è veramente orientato a ferire il prossimo, non so se ci avete mai pensato, però se ci pensate è così. È fatto per ferire il prossimo, esiste per farvi risaltare e far sembrare il prossimo inferiore. Ed è molto facile farlo. Sapete, voi, io sono tentato a volte e devo stare molto attento a questo. Perché è molto facile quando mi ritrovo a parlare con certe persone, specialmente se sono pastori, sapete, cari uomini di Dio che stanno servendo fedelmente il Signore, qualcuno arriva, come me o qualcun altro, a cui Dio ha dato il privilegio molto raro di poter presiedere una chiesa che è molto grande, molto complessa, con molti ministeri. Queste povere persone si sentono già in qualche modo come se fossero dei fallimenti, perché oggi c'è così tanta propaganda che dice che se non è grande non è buona. E non c'è una bugia più grande al mondo di questa. Voglio dire, sapete cosa prova il successo? Il successo prova il successo, punto. Nient'altro. Ci sono cose empie che sono grandi, sapete, diciamo, 4.000 persone in chiesa, wow. Sì, ieri ero al Colosseo e ce n'erano 92.000 di persone che guardavano altra gente correre dietro ad un pezzo di maiale. Grande non significa niente, non significa assolutamente nulla. Ma è molto facile, a volte, quando ci si ritrova in una posizione del genere, avere questa tentazione di far sentire gli altri inferiori. E tutti noi abbiamo un punto nella nostra vita nel quale possiamo farlo, perché quasi tutti hanno almeno una cosa che fanno piuttosto bene, qualunque essa sia. Una volta che la trovate, dovete solamente farlo sapere ad altri. E sapete cosa succede? Non è altro che un cieco egocentrismo. È il desiderio di farsi invidiare. È un peccato perché è la cosa sbagliata da fare ed è un doppio peccato perché porta gelosia ed anche quello è un peccato. Portare il fratello ad inciampare. Non c'è posto per il vantarsi. Mi ricordo quando ero al mio primo anno di seminario e stavo cercando di orientare la mia vita e mi imbattei in un libro di Trumbull su alcuni principi dell'evangelismo. E disse, non me lo dimenticherò mai, l'ho letto solamente una volta, ma mi è rimasto impresso per tutti questi anni, ma in quel libro disse, feci un voto a Dio che cambiò la mia vita. E così volli sapere quale fosse, quindi continuai a leggere e disse, questo fu il voto. Disse, Dio, se mi darai la forza, ogni volta che avrò l'opportunità di presentare o di iniziare un argomento di conversazione, sarà sempre Gesù Cristo. Dio, se mi darai la forza, ogni volta che avrò l'opportunità di iniziare l'argomento di una conversazione, esso sarà sempre Gesù Cristo. Ascoltate, quando voi ed io apriamo la bocca, chi dovrebbe uscire? Gesù Cristo, non noi. Imparate a farlo e quello vi porterà sempre più lontano dal parlare di voi stessi. Sapete, si sentono spesso, io sento persone anche tra pastori ed oratori radiofonici, personalità televisive e così via, cristiani, che non fanno altro che parlare di se stessi e di ciò che loro hanno fatto, di ciò che loro hanno realizzato. E questo è molto intimidatorio. C.S. Lewis disse, credo che avesse ragione, disse, questo è il male supremo, questo è il peccato più grande, è il vizio essenziale, il vizio al centro stesso dell'uomo. E non dovrebbe esserci posto per esso. E sapete, se guardasse al modello di Gesù Cristo, se qualcuno aveva qualcosa di cui vantarsi era lui, ma non lo fece mai, non lo fece mai. È incredibile, se studiaste il Vangelo di Giovanni, nel libro che presenta la sua divinità, quante volte si ritira e quasi rinnega ogni cosa. Ascoltate a quello che dice in Giovanni 12,49, poiché io non ho parlato da me stesso. Ora ascoltatemi. Quanti tra noi potrebbero dire una cosa simile? Quanti di noi potrebbero arrivare alla fine di una sola giornata intera e dire Dio non ho parlato di me stesso? Dovrebbe essere così? Dovrebbe essere così? In realtà non c'è molto da dire, francamente. Solo l'amore può salvarci dal mettere in mostra la nostra conoscenza o dal mettere in mostra la nostra abilità o la nostra istruzione o i nostri doni o noi stessi in modo tale da risultare essere degli stolti. Quando in realtà viene a galla il fatto che non siamo niente, che non siamo niente. Ora, dietro al vantarsi, notate di nuovo il versetto 4, dietro al vantarsi, alle spalle del vantarsi, c'è la radice. L'amore, ascoltate, l'amore non si gonfia, l'amore non è presuntuoso. Vi ho detto l'ultima volta che vi avevo ricordato del Mascagni, il grande compositore che scrisse l'opera e la dedicò a se stesso. Bene, mi sono annotato quale fosse la dedica che scrisse nell'opera e disse questo. A me stesso, con distinta stima ed inalterabile soddisfazione. Ve lo dico, questo è un commentario sulla miseria dell'anima dell'uomo. Vedete, vedete, qui si va più in profondità della bocca. Qui c'è il vanto, l'aria calda, il parlare a vanvera e poi c'è la presunzione profonda. E quando Paolo disse ai Corinzi... L'amore non si gonfia, stava veramente dicendo loro che non avevano amore, perché credetemi, erano gonfi di orgoglio. Ragazzi, si vedevano come dei luminari spirituali. Erano arrivati, secondo loro, ed è così facile assumere quell'atteggiamento. La pensavano così per quanto riguarda la loro dottrina? Pensavano di aver tutte le risposte al capitolo 4, versetto, penso sia il versetto 18, dice «E voi siete gonfi e pensate che io non verrò da voi». Ma perché mai Paolo dovrebbe venire? Abbiamo già tutto? Sappiamo già tutto? Non ha nulla da dirci? Abbiamo avuto Paolo, abbiamo avuto Apollo, abbiamo avuto Cefa e tutti questi grandi insegnanti e che ci serve ancora? Non verrà mai da queste parti? Erano gonfi sulla loro conoscenza ed erano gonfi del loro stato spirituale, tra virgolette. Ascoltate al capitolo 4, versetto 6. Ora, fratelli, ho applicato queste cose, per esempio, a me stesso e ad Apollo, per amor vostro. In altre parole, sto usando me stesso ed Apollo come illustrazione. Affinché impariate in noi, come illustrazioni, a non oltrepassare ciò che è scritto e che nessuno di voi si insuperbisca a favore dell'uno contro l'altro. Sta dicendo, fareste meglio a darvi una valutazione biblica e a non andare oltre ed è meglio che smettiate di gonfiarvi. In qualunque modo potessero gonfiarsi spiritualmente, intellettualmente, fisicamente, in qualunque modo. Poi il versetto 7 dice, chi vi distingue dagli altri? Chi? Dio. E che cosa avete che non vi è stato dato? E se l'avete ricevuto, perché vi vantate come se non l'avesse ricevuto? Ma nonostante il fatto che non avete nulla di cui vantarvi, nonostante il fatto che avete ricevuto tutto come dono da Dio, nonostante il fatto che è Dio a farvi diversi, continuate a pensare qualcosa di più di voi stessi di quanto dovreste. E poi il versetto 8 diventa più sarcastico e dice, ora siete sazi, ora siete ricchi, oh, avete regnato come re senza di noi, ah, non siete forse qualcosa, roba da fuori classe? Vedete, è sarcastico. Però poi dice, oh magari regnaste veramente, magari regnaste, magari fosse la verità. E poi dice, infatti penso che Dio abbia posto noi, gli apostoli, come ultimi. E diventa ancora più sarcastico, dice, noi siamo gli ultimi e voi siete i grandi. Versetto 10. Noi siamo gli stolti e voi siete saggi. Noi siamo i deboli e voi siete i forti. Voi siete onorati e noi siamo disprezzati. Erano lì che si vantavano del loro presunto stato spirituale. La verità dei fatti era che si trovavano in una grossa, grossa carnalità. Guardate al capitolo 5, versetto 1. Si ode dappertutto, dice, era conoscenza comune, che c'è tra voi porneia, da cui ricaviamo la parola pornografia, indicava la parola per il peccato sessuale. Comunemente vi è peccato sessuale tra voi e di tipo tale che non si trova neanche tra i pagani, che uno ha la moglie di suo padre, incesto. E qual è il vostro atteggiamento verso di questa? Versetto 2. E voi siete cosa? Gonfi. Siete persino orgogliosi delle vostre imprese sessuali. I Corinzi macio. Guardate al capitolo 8, versetto 1. Ora, quanto alle cose sacrificate agli idoli, sappiamo tutti di aver conoscenza, tutti comprendiamo la realtà sulla carne offerta agli idoli, ma la conoscenza gonfia, l'amore edifica. Erano gonfi della loro conoscenza biblica, erano gonfi delle loro imprese sessuali, erano gonfi del loro presunto stato spirituale, erano gonfi per i certi insegnanti che seguivano, erano egocentrici e presuntuosi riguardo ai doni spirituali che avevano e li usavano per dominare e per imporsi sugli altri ed avevano questa arroganza interiore che generava la bocca piena d'aria calda. E c'era un'intera congregazione di persone così. L'amore però non si gonfia. Sapete perché? Perché la presunzione dice, io sono meglio di te, mentre l'amore dice l'opposto, non è vero? La presunzione dice, oh, io voglio che tutti conoscano tutto di me. L'amore invece dice, oh, vorrei poter conoscere tutto di te. William Carey fu uno dei più grandi missionari che siano mai vissuti, fu uno dei più grandi linguisti che il mondo abbia mai conosciuto, cristiano o non cristiano. William Carey tradusse parti della Bibbia in non meno di 34 lingue diverse. E William Carey iniziò la sua vita come un calzolaio, un riparatore di scarpe. Quando arrivò in India come missionario, fu immediatamente disprezzato da tutti perché l'India per secoli era stata chiusa in un sistema di caste molto, molto rigido. E non ricevette assolutamente alcun rispetto. Infatti, una volta ad una cena, un presuntuoso che si trovava lì presente, sento dire che spesso questo succede a certe cene, ma a quella cena particolare c'era un presuntuoso ed aveva l'intenzione di umiliarlo a causa della sua bassa condizione sociale. Quindi, affinché tutti potessero sentire, disse, suppongo, signor Carey, che un tempo ha lavorato come calzolaio, faceva scarpe. Oh no, vostra signoria, disse William Carey, non come calzolaio, solo come un riparatore di scarpe. Non volle nemmeno dire che faceva le scarpe. Disse solamente che si limitava a ripararle. Qualcuno disse che i camion vuoti fanno più rumore. I proverbi ci dicono, e non voglio nemmeno entrare troppo in questa discussione, ma i proverbi ci dicono tantissimo sull'orgoglio, sul vantarsi e tutto il resto. Lasciate che vi legga alcune delle cose che troviamo nei proverbi, non c'è bisogno che mi seguiate. Proverbi 8:13 dice: il timore del Signore è odiare il male, l'orgoglio e l'arroganza, perché quello è quello che odia il Signore. Proverbi 11:2, quando viene l'orgoglio, viene l'infamia. Capitolo 13, versetto 10, solo dall'orgoglio viene la contesa. Mamma, se è proprio così? Tutto quello che l'orgoglio fa è generare contese. Tutto ciò che fa è iniziare litigi. È tutto ciò che fa. L'umiltà non ha mai dato inizio ad un litigio. Le persone umili non hanno nulla per cui litigare. Danno. Le persone orgogliose invece litigano. Iniziano contese. Proverbi 16:8. L'orgoglio precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Questo ci fa solamente notare che le persone orgogliose sono sempre le più ignoranti di tutte, perché nel loro orgoglio e nel loro compiacimento non comprendono ciò che le attende. Ed in Proverbi 29:23 ci viene detto che l'orgoglio dell'uomo lo abbassa. L'orgoglio dell'uomo lo abbassa. Sapete, l'amore non è presuntuoso, l'amore è generoso. Giusto? Giovanni Battista arrivò. E lui era l'eroe, era il gran profeta, era lì nel deserto e le moltitudini andavano da lui giorno dopo giorno, una quantità enorme di persone. Ed un giorno si alzò, guardò Gesù Cristo e disse, egli deve crescere. E cosa? Ed io diminuire. Vedete, prima vi dimenticate di Giovanni il Battista, meglio è per me. Ora, cos'è che vedete in tutto questo? Vedete questo, che l'amore è l'unica speranza per i Corinzi. E di fatto è la nostra unica speranza, un amore che è superiore all'eloquenza, alla comprensione spirituale, alla conoscenza, alla fede, alla carità ed al martirio. L'amore che è paziente ed è benigno. L'amore è l'unica forza del mondo che può salvarci dalla stupida arroganza del vanto e dal lasciarci andare al sarcasmo dell'invidia. L'amore non è mai geloso, dice Paolo, e l'amore non si mette mai in mostra. E in stesso luogo, passiamo ad un'altra. L'amore non si comporta in modo sconveniente. L'amore non si comporta in modo sconveniente. E questa è una cosa così pratica, di fatto. Il verbo qui significa comportarsi in maniera indecorosa. Brutte maniere, maleducazione. E potresti dire, beh, ma sembra un po' una cosetta da nulla, no? Vuoi forse dirci che tutto questo è collegato all'agape, al grande concetto dell'amor divino? Sì! Ascoltatemi, brutte maniere e maleducazione comunicano questo, ok? Io non ti amo perché non mi interessa minimamente cosa ti disturba e farò quindi ciò che voglio, che ti piaccia o meno. Quando ero un bambino piccolo, mia madre mi diceva sempre, non far rumore mentre bevi la minestra. Ed io pensavo, a chi importa se faccio rumore quando bevo la minestra? E poi, una volta mangiai con qualcuno che faceva rumore mentre beveva la minestra. Non riuscii nemmeno a godermi la mia minestra, mentre la beveva così. E lì mi resi conto che non far rumore con la minestra non aveva nulla a che fare con il tenere puliti i miei vestiti, ma aveva a che fare con quanto gli altri potevano godersi il tempo a tavola. Perché vedete, è una cosa piccola che dice, ascolta, la tua felicità conta per me, quindi voglio fare ciò che ti rende felice. Sapete, conoscevo una coppia che si sposò ed ottennero un annullamento sulla base del fatto che lui era maleducato con sua moglie. Era la cosa più strana che ho mai sentito. Sapete cosa? Andò in tribunale ed affermò che, questo è un po' volgare da dire forse, ma devo dirvelo, andò a dire che lui ruttava continuamente. E potresti dire, oh, è uno scherzo, dai. No, non è uno scherzo, le conoscevo. Ed il giudice disse, in sostanza disse, il giudice concesse l'annullamento sulla base del fatto che era evidente che l'uomo non amava la donna, altrimenti sarebbe stato più rispettoso verso di lei invece di ruttare ogni volta. E lei ottenne quell'annullamento. Ora, per alcuni di voi che stanno cercando una via d'uscita, eccola qui. Iniziate a ruttare. E l'idea qui è questa, ok? Che egli ha un comportamento indisciplinato. È una persona, un uomo, una donna che non ha la capacità di disciplinare il proprio comportamento tenendo conto del prossimo. Non è altro che maleducato, fuori luogo, prepotente e totalmente egocentrico. E questa non potrebbe essere una definizione migliore dei Corinzi. Erano così maleducati, per esempio, arrivarono al banchetto e si mangiavano tutto il cibo prima che arrivassero gli altri. Esageravano. Erano come maiali con il mangiare di loro comportamento alla cena del Signore, era così brutto che si ubriacavano continuamente perché continuavano a bere dal calice, le donne avevano oltrepassato i limiti della decenza femminile davanti a Dio e si toglievano il velo ed usurpavano il ruolo dell'uomo nella chiesa e quindi dice non vi state comportando in modo decoroso ed il comportamento indisciplinato e maleducato dei glossolali corinzi era arrivato al punto di essere l'antitesi dell'amore stesso, tutti urlavano, tutti parlavano, tutti che cercavano di mettersi in mostra, nessuno considerava il prossimo. E quando fate una cosa del genere, non dimostrate l'amore. L'amore non si comporta mai in modo sconveniente, perché l'amore è sempre perso nel considerare com'è che una certa cosa possa influenzare qualcun altro. Il nostro caro Signore fu così straordinario nell'incarnare questa virtù. Voglio solamente ricordarvi di un episodio della sua vita. Guardate a Luca 7, un episodio bellissimo. Ed è una situazione in cui il Signore ha protetto una donna dalla maleducazione. Luca 7,36, uno dei farisei lo pregò di mangiare con lui. Un fariseo di nome Simone invitò Gesù a cena a casa sua. E c'erano altre persone lì, ovviamente. Così Gesù andò, entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola a mangiare. Ed ecco una donna della città che era una peccatrice, senza dubbio una prostituta. E quando seppe che Gesù stava mangiando nella casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno d'olio, che sarebbe stato estremamente costoso. Entrò nella casa dove stava mangiando, il che deve aver imposto una situazione piuttosto interessante, si mise ai suoi piedi, dietro di lui, piangendo. E cominciò a lavargli i piedi con le sue lacrime, li asciugava con i capelli del suo capo, e li baciava i piedi e li ungeva con l'olio. Mamma, una scena bellissima, non è vero? C'era lì una prostituta che piangeva, che li asciugava i piedi e li ungeva con l'olio. E dice, ora, quando il fariseo che l'aveva invitato vide la scena, disse dentro di sé, ebbe una sorta di conversazione mentale, un piccolo siriloquio qui, e disse, quest'uomo, se fosse stato un profeta, non aveva ancora formulato la sua convinzione sull'identità di Cristo, apparentemente, ma disse, se lo fosse stato, avrebbe saputo che sorta di donna è colei che lo tocca, una peccatrice. Ora, se quest'uomo fosse stato autentico, non sarebbe accaduto, ovviamente. E Gesù, rispondendo, gli disse, non è interessante? Non aveva nemmeno aperto la bocca? Gesù rispose al suo pensiero e disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse, maestro, di pure. Ipocrita, non aveva nemmeno ancora deciso se fosse il maestro o meno, ma disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo colui al quale egli ha condonato di più. Ed egli disse: hai giudicato rettamente. E volgendosi verso la donna, disse Simone, indicando la donna, disse Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i miei piedi, ma lei mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai baciato, ma lei, da quando è entrata, non ha cessato di baciarmi i piedi. Il mio capo con olio tu non l'hai unto, ma lei ha unto i miei piedi con l'olio pregiato. Perciò ti dico, i suoi peccati, che sono molti, sono perdonati, perché ha amato molto, ma colui al quale poco è perdonato ama poco. Mamma, se c'è qualcosa di sarcastico in quella risposta, eh? E lei disse: i tuoi peccati ti sono perdonati. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire tra di loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ed egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Cos'è che ci insegna questa storia? Ci sta semplicemente mostrando una cosa molto semplice, ok? Qui c'era una donna che entrò nella casa del fariseo, la cui prima reazione sarebbe stata molto sconveniente ed arrogante. L'avrebbe disprezzata, gli avrebbe detto: cosa ci fai qui, donna sporca, vile, peccatrice, fuori di qua! E Gesù la protesse da quel disprezzo, dall'arroganza. La protesse dalla maleducazione, dall'indifferenza del fariseo. Gesù amò la donna, perdonò la donna e la redense. E Barclay ha ragione quando traduce la frase in questo modo: l'amore non si comporta senza grazia. L'amore è pieno di grazia. L'amore non è mai maleducato. E non si tratta solamente di essere maleducati verso i credenti, ma l'amore non è mai maleducato nemmeno verso i non credenti. Ed io ho visto alcuni cristiani che non fumano essere così maleducati verso non credenti che fumavano, tanto da aver perso ogni occasione di poter comunicar loro qualcosa sul conto di Cristo. Sapete, possiamo arrivare al punto in cui abbiamo tutta la dottrina e tutte le risposte e diventiamo queste teste dure teologiche, perdiamo la grazia, perdiamo il nostro fascino verso persone che non sono dove siamo noi. Questo non è giusto. Potremmo chiudere fuori tutto il mondo tranne i nostri quattro piccoli angoli ed il nostro piccolo gruppetto. Chiudi la porta, noi quattro, nessun altro, basta. E non c'è grazia, non c'è gentilezza, c'è solamente maleducazione. Sapete, una delle cose per cui credo che il cristianesimo molto spesso debba pagare il prezzo è semplicemente la pura maleducazione verso i non credenti. Spesso siamo molto maleducati e molto insensibili verso le persone. Ho sentito un predicatore la scorsa settimana, quando ero a casa, ho ascoltato tutti i programmi televisivi la scorsa settimana, e c'era quest'uomo che stava predicando un'invettiva contro gli empi, che li ha massacrati da cima a fondo in maniera così totalmente antibiblica, che li ha fatti apparire per ciò che di fatto non erano, ed ho pensato, tra me e me, non ho mai sentito un uomo essere più maleducato verso non credenti di quest'uomo. Era proprio lì, era il fariseo che avrebbe preso quella donna, lì in Luca, e l'avrebbe buttata fuori dalla porta. Ma Gesù non era così, non è vero? Sapete, l'amore non si comporta in modo sconveniente, ed un buon posto per incominciare è praticarlo a casa. Ebbene, l'amore può salvarci dal sarcastico disprezzo dell'invidia e dalla ridicola arroganza del vanto. L'amore può salvarci dalla tendenza interiore ad essere così gonfi dalla nostra importanza, ad essere maleducati verso tutti gli altri, e dalla tendenza di comportarci senza grazia, come se disprezzassimo gli altri di loro sentimenti. Settimo, vedrò anche questo. L'amore non cerca il proprio interesse. Questo penso che sia la chiave di tutto. L'amore non cerca il proprio interesse. È l'opposto dell'egoismo. L'amore non è interessato alle proprie cose. L'amore è interessato solamente alle cose altrui. Lenski, il grande commentatore, disse questo: cura l'egoismo e così ripianterai il giardino dell'Eden. Aveva ragione. Io direi che nel ritratto dell'amore, l'amore non cerca il proprio interesse, sono gli occhi. Sono occhi altruisti. Le finestre dell'anima mostrano che l'anima è disinteressata, ed i corinzi erano egoisti. Oh, quanto lo erano! erano egoisti nei doni spirituali. Infatti, sapete una cosa? Se guardaste al capitolo 14, versetto 4, lì vedreste che Paolo parla dell'uso del dono delle lingue e dice che colui che parla in una lingua edifica se stesso, e dal versetto 12 dice: cercate di abbondare per l'edificazione della Chiesa, non di voi stessi. Persino nell'ambito dei doni spirituali, qualcosa che era buono l'avevano stravolto per renderlo egoista. Invece di usare i loro doni per gli altri, li usavano per se stessi, per edificarsi da soli. Ma l'amore è libero da tutto quello. L'amore non si concentra mai su se stesso. Ci fu una storia interessante raccontata da Fulton Arsler alcuni anni fa. Disse che un autista in un uniforme si avvicinò in auto ad un cimitero e c'era un ministro che si prendeva cura del cimitero ed uscì. Uscì verso l'auto. Mi confondo sempre queste cose, ma uscì verso l'auto. E l'autista si avvicinò e disse: la signora è troppo malata per camminare, le dispiacerebbe camminare con me. Ad aspettare in auto c'era una donna fragile, anziana, i cui occhi infossati non potevano nascondere una ferita profonda e duratura. Sono la signora tal dettagli, disse debolmente. Ogni settimana negli ultimi 2 anni vi ho inviato una banconota da $5 per posta. Oh sì, per i fiori, giusto? Ricordò lui. Sì, è da deporre sulla tomba del mio caro. Sono venuta oggi, confidò a bassa voce, perché i medici mi hanno detto che mi restano solamente poche settimane da vivere e non andrò oltre, quindi non c'è nulla per cui vivere, quindi volevo fare un'ultima visita alla tomba. Il custode la fissò incerto, dice Hausler, e poi con un sorriso amaro disse: sa signora, mi dispiace davvero che abbia continuato a mandare i soldi per i fiori. Dispiace? Sì, perché i fiori durano poco e nessuno li vede mai comunque. Si rende conto di ciò che sta dicendo? Chiese lei. Oh sì, lo so bene. Vede, faccio parte di un'associazione di visitatori, disse, ospedali statali, manicomi, persone in posti del genere, e loro adorano i fiori, possono vederli ed annusarli. Signora, ci sono persone vive in posti del genere. La donna restò in silenzio per un momento e poi, senza dire una parola, fece cenno all'autista di andar via. Alcuni mesi dopo, il custode fu stupito nel ricevere un'altra visita, doppiamente stupito perché stavolta era la donna a guidare l'auto. «Porto io stessa i fiori alle persone», disse con un sorriso cordiale, «negli ospedali». Aveva ragione. «Li rende felici? E rende felice anche me, ed i medici non sanno cosa mi stia facendo così? Bene, cosa mi stia facendo guarire, ma io lo so, ora ho qualcun altro per cui vivere». Bene, credo che Gesù stesse dicendo qualcosa del genere quando disse: portate cosa? I pesi gli uni degli altri, aver qualcuno per cui vivere. Gesù lo fece? Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per cosa? Per servire e per dare la sua vita come riscatto per molti. L'amore non cerca mai il proprio interesse, l'amore cerca sempre quello altrui. Sapete, questo è il punto chiave dell'intero concetto dell'amore. È altruismo. Dovete essere pazienti verso le persone, essere gentili con le persone, non essere gelosi, non essere arrabbiati, non potete essere turbati, non potete lasciarvi provocare, dovete essere molto tolleranti, molto generosi, molto pieni di grazia verso il prossimo, senza essere maleducati, perché tutto ciò significa che siete altruisti. Lasciate che vi dia l'ultima per questa volta, la numero 8. Ed è qualcosa che ho appena menzionato, l'amore non si irrita. L'amore non si irrita. Dalla parola greca otteniamo la nostra parola italiana parossismo, che significa avere uno scoppio improvviso. L'amore non si turba. Vi capita mai di turbarvi? L'amore non si irrita mai. L'amore non è mai pronto a litigare. Ora potreste dire, aspetta un attimo, ma che dire dell'indignazione retta? Ebbene, va bene. Se state purificando il tempio, continuate pure. Va bene. Cioè, son certo che Martin Lutero era un po' arrabbiato quando inchiodò le sue tesi alla porta della chiesa di Wittenberg. Ci sto. E sapete, non potete vivere la vita cristiana senza un po' di collera qui e lì. Voglio dire, dovreste essere arrabbiati con Satana, dovreste essere arrabbiati con la carne, dovreste essere arrabbiati con ciò che contamina il mondo di Dio e la verità di Dio. Non è vero? Questo va bene, quella è indignazione giusta e credo che ogni uomo di Dio ce l'abbia. Sapete, stavamo parlando di questo quando ero al seminario di Dallas, stavo parlando con alcuni studenti e il dottor Robinson disse, e sono d'accordo con lui, mi disse che non ha mai incontrato un ministro o un predicatore nella sua vita che fosse valido e che allo stesso tempo non fosse competitivo, che non fosse sempre in una sorta di battaglia. E gli chiesi cosa intendi dire prima di essere d'accordo con lui, volevo sapere, e disse questo, ne abbiamo parlato, sono completamente d'accordo e mi userò come illustrazione, io sono molto competitivo, mi piace vincere, non mi piace perdere, sono sempre stato così, ho passato gran parte della mia vita perdendo, ma non mi è mai piaciuto, mi piace vincere, sono competitivo, disse un predicatore che non è competitivo, non sarà un buon predicatore della parola di Dio settimana dopo settimana dopo settimana. Sapete, anche un cane cieco può farne una giusta di tanto in tanto. Chiunque può predicare uno o due buoni sermoni qui e lì per pura legge della probabilità. Prima o poi riesci a trovare qualcosa di vero e buono da dire, però per essere efficaci settimana dopo settimana dopo settimana dopo settimana dovete essere combattivi, dovete essere competitivi. Voglio dire, dovete combattere contro l'orologio, dovete combattere contro la vostra ignoranza, dovete combattere contro le difficoltà del testo, dovete combattere contro le persone che cercano di sottrarre le vostre priorità, dovete combattere contro la vostra pigrizia, dovete combattere contro il vostro peccato. Voglio dire, è una guerra. Guerra unica, ascoltatemi, la giornata della vittoria è la domenica. Volete sapere perché mi entusiasmo? Perché la lotta è finita, amici miei, e mi ci è voluto molto tempo per mettere insieme tutta sta roba qui. Quindi non sto sminuendo il fatto che nella vita cristiana ci sia bisogno di irritarsi per certe cose e di caricarsi un po' per realizzare la volontà di Dio, ma ciò di cui sta parlando qui è che l'amore non si arrabbia con altre persone, l'amore non si irrita contro il prossimo, non si turba. La prossima volta che vi irritate a casa e vi arrabbiate, ricordatevi di questo, ok? La ragione per cui siete arrabbiati è perché non amate la persona con cui siete arrabbiati. Perché quando vi siete arrabbiati avete detto ciò che non avreste dovuto dire e l'avete ferita. La ragione per cui l'avete ferita è perché volevate ferirla. E sapete una cosa? Avete deciso? Io voglio che le cose vadano come voglio io e se tu non fai come voglio io ti farò del male. Vedete? Dite cose che non saranno mai dimenticate, che lasciano cicatrici. Fate cose che feriscono e che danneggiano. L'amore però sopporta tutte le ferite. L'amore riceve tutte le ferite. L'amore soffre tutto senza irritazione, senza esasperazione. A meno che non stia difendendo Dio. Ma quando si tratta del proprio io, l'amore sopporta. Cosa succede quando un marito sbotta e si scaglia contro la moglie? Davvero, la colpisce. Cosa succede? La ama? No. No, non la ama. È più preoccupato del suo ego e di se stesso che di qualsiasi altra cosa. E se lei lo contraddice, boom! Un bambino fa qualcosa, non vi piace? Cosa succede a quel piccolo e fragile bambino che viene colpito? Cosa succede a quel bambino che viene sbattuto contro il muro perché ha fatto qualcosa che ha ostacolato ciò che voi pensavate di voler per voi stessi? Quella è rabbia. La rabbia è l'opposto dell'amore, perché la rabbia dice: io conto così tanto che se non fai qualcosa che non mi piace, te la faccio pagare. Non è facile gestire queste cose qui, però devo dirvelo, a meno che un cristiano non impari a gestirlo, non sperimenterà mai davvero l'amore. Potete dire a vostro marito che lo amate tutto il tempo, ogni volta, ma se tutto quello che fate è arrabbiarvi con lui, sarà difficile per lui credervi? Molto difficile. Potreste dire ai vostri figli che li amate, ma se tutto quello che fate è urlare contro loro, irritarvi contro loro, turbarvi contro loro, si chiederanno come mai non riescono mai a fare nulla che vi renda felici? E come mai, una volta tanto, non siete semplicemente felici che loro siano felici? E voi siete infelici perché volete un cambio? L'amore è l'unica cura per l'irritabilità, perché l'irritabilità, alla fine dei conti, è semplicemente egocentrismo. Jonathan Edwards, e concluderò con questo, terzo presidente dell'Università di Princeton, uno dei più grandi predicatori della storia, aveva una figlia con un carattere incontrollabile. Un giovane si innamorò di sua figlia, venne da lui e naturalmente, probabilmente il giovane non lo sapeva perché, sapete, quando si corteggia è tutto cuori e fiori, ma il giovane si innamorò e chiese di sposarla. Così venne e disse: «Dottor Edwards, vorrei sposare sua figlia». «Non puoi», fu la risposta secca di Jonathan Edwards. «Ma io la amo», disse il giovane, «non puoi averla comunque», ripeté Edwards. «Ma lei mi ama», replicò il giovane, «non puoi averla comunque». «Perché?», disse, «perché non è degna di te». «Ma», disse, «è una cristiana, no?» «Sì», rispose Edwards, «ma la grazia di Dio può vivere con persone con cui nessun altro potrebbe mai vivere». Come la signora che disse: «perdo la calma, ma passa tutto in un minuto, anche la bomba atomica». Potremmo parlare a lungo di ciò che fa il carattere iracondo per distruggervi, ma il punto che Paolo sottolinea qui non è quello, è semplicemente questo: non è amore. Chiedetevi: siete cristiani? L'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori? Gesù è l'amore personificato? Paolo è un modello di amore? State seguendo quei modelli o siete cristiani come i Corinzi e vi vedete come l'opposto di tutte queste qualità? Preghiamo. Grazie Padre ancora una volta questa mattina per averci ministrato, a me per primo, per averci servito. Ho ancora molta strada da fare con alcune di queste cose e voglio che tu mi aiuti a diventare l'uomo che tu vuoi che io sia, a trattare mia moglie, la mia famiglia, i miei amici, il mio mondo, i miei vicini non salvati come dovrebbero essere trattati, come Gesù li tratterebbe, totalmente con amore ed altruismo. E prego questo per tutte queste care persone. Ti ringrazio per tutti coloro che sono venuti stamattina. Soddisfa i loro bisogni, Signore, in quel modo speciale che solamente Tu puoi fare. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.